Buona giornata a tutti e benvenuti a questa domenica quattordicesima del tempo ordinario dell'anno C. In fondo alla Chiesa avete, come vi avevo promesso, il testo della riflessione che avevo pubblicato domenica 30 sulla Repubblica e che ha dato origine ad una serie di riflessioni e di contatti di tante persone che ponevano ulteriori interrogativi e richieste di approfondimenti e di spiegazioni. È venuto giovedì scorso a trovarmi Marco Ansaldo, che è un giornalista di Repubblica, da 30 anni ha vissuto in Turchia, ad Ankara, per occuparsi per conto di Repubblica del Medio Oriente, in una nazione strategica, e abbiamo fatto una lunga chiacchierata e mi ha chiesto se ero disponibile a fare una intervista su questi temi. Io gli ho detto che non avrevo nessun problema, che potevamo cominciare subito, e lui mi ha preferito lasciarmi 10 domande scritte perché io potessi rispondere con maggiore riflessione. In genere io preferisco l'intervista immediata. Ho accettato la sua richiesta e ho cominciato a... penso che oggi, questa sera, finirò e gliela spedirò e poi verrà pubblicata, credo, sulla Repubblica a livello nazionale. Una cosa interessante anche perché in un tempo in cui impera la banalità su tutto, è importante assestarsi su un livello di pensiero e di riflessione alte. A questo articolo che ho pubblicato, siccome devo stare per lo spazio dell'articolo entro 3.000 battute, qui ho aggiunto per intero la poesia di Ungaretti che lì citavo soltanto. Quindi ve la potete leggere per i fatti vostri. Volutamente non ho portato una email che ho ricevuto, cioè questa settimana, cerco però di sintetizzarla. Domenica scorsa, all'Eucaristia, erano presenti due persone, una ragazza, che poi vengo a sapere, di 22 anni, e la mamma. Questa ragazza è genovese, ma vive in Germania ed era qui a Genova per vedere la famiglia e per qualche impegno. Dopo alcuni giorni mi invia un'email che io leggo la sera. Questa email dice: mi chiamo così e così, ho partecipato all'Eucaristia di domenica, sono una ragazza di 22 anni, ho visitato le chiese esclusivamente per interesse artistico fino a poco tempo fa, da un po' di tempo mi pongo il problema di Dio che penso di aver incontrato. Sono venuta a San Torpete perché ho sentito parlare di San Torpete. Durante la celebrazione mi sono commossa più volte. Poi altre cose. E firma, io ho risposto dicendo: forse lei pensa di avermi fatto un complimento, invece mi ha condannato e non sono proprio contento di questa risposta, di questa email, perché dicendo queste cose, io pensavo a voi, ci condanna alla verità e alla coerenza di noi stessi. Noi tutti non sapevamo che c'era ammessa una persona che veniva appositamente non per vedere Don Paolo, ma veniva a Sant'Orpete, per cui ciascuno di voi è coinvolto in questa situazione. Io sono cose che ho pensato, se noi avessimo arraffazzonato, se avessimo fatto tutto in fretta, se avessimo, avremmo buttato nella spazzatura l'esperienza di una persona che noi non conosciamo, ma che qui l'ha vissuta, probabilmente perché c'era un clima. Ecco perché io parlo e sempre di più mi rendo perfettamente conto di quel circuito spirituale che si crea tra le persone, indipendentemente dalla presenza fisica o dalla assenza materiale. Perché dovunque noi siamo, anche quando siamo completamente soli, noi abbiamo sempre un risvolto pubblico, sempre, perché la coerenza interiore non si misura con la vicinanza o con la presenza fisica a metri, ma si misura con la verità di se stessi. Cioè quello che noi siamo dentro di noi, ed è il tema che vorrei sviluppare sabato prossimo nella messa di anniversario di un mese nel 30° di Calogero, perché mi sta rivoltando come un calzino e mi impone di riflettere e di rivisitare. Questo è il terzo sprofondamento che io vivo nella mia vita, come una ripresa di verifica di verità, e dirò alcune cose che secondo me non è la ricerca di un estetismo, sento che è un lavorio spirituale, perché sento che quello che io vivo individualmente non mi appartiene. Questo lo dico come individuo, come persona, però pensando a ciascuno di voi come persone. Questo vale per tutti. Quello che noi viviamo personalmente è un patrimonio comune. Quando parliamo di bene comune è questo, cioè la condivisione radicale dei nostri pensieri, della nostra vita, delle nostre speranze e anche delle nostre paure. Mi sono ricordato che quando ero viceparroco Santa Caterina di Via Napoli e poi parroco a Calvary, spesse volte dicevo alle persone: proviamo ad immaginare che un non credente entri in chiesa durante la messa. Noi non lo sappiamo. Quale impressione ne avrà? Perché questa deve essere la misura della celebrazione. Perché dalla celebrazione o dal modo di essere individuale noi definiamo Dio. Perché noi siamo visibili, Dio no. Ecco perché penso che dovremmo effettivamente, se vi ricordate quel discorso dell'ecumenismo, che io ritengo sia prevalentemente non un accordo di chiese, ma l'ecumenismo individuale personale, cioè la coerenza tra quello che penso, quello che dico con quello che faccio con quello che prego, quello che prego con quello che dispero, quello che dispero, con quello che pecco, cioè l'ecumenismo della persona, che deve essere un processo. Più io cammino verso l'unità nella diversità della mia persona, più io cammino nell'ecumenismo nei confronti degli altri. E penso che questo sia determinante per noi. Ecco perché questa settimana io ho impiegato più tempo alla preparazione di questa Eucaristia, che poi non so nemmeno che cosa vuol dire, perché vivo la settimana con il terrore di arrivare all'Eucaristia. Non posso vivere senza questo desiderio, che è il più grande desiderio della mia vita, e nello stesso tempo lo vivo nel terrore. Sabato prossimo mattina avrò un battesimo, sono già 3 mesi, ed è il bambino, di un bambino che io ho battezzato a Calvary 37 anni fa. E io gli ho detto: caro Andrea, non è che chiedendomi il battesimo tu mi inviti ad una festa, tu mi porti sul patibolo, perché il battesimo è una enorme responsabilità, una enorme responsabilità. E allora vorrei che ricordassimo questa ragazza di 22 anni, che mi sembra quasi un avviso, quasi un segno, quasi un simbolo. Poi vorrei che ricordassimo anche il papà di Fabrizio Zunino, che ieri è stato ricoverato all'ospedale Galliera e che è ancora in osservazione, non sappiamo ancora di che cosa si tratta. Poi c'è Fleana che mi ha chiesto di ricordare un suo amico di Chiusapesio, della parte di Chiusapesio, Sergio, affetto da panico, per cui ha perso diversi lavori, ha perso l'officina, ha perso e sta perdendo tutto. E il panico è una brutta bestia. Poi c'è il fratello di Angelo, che domani è Franco, che domani sarà operato, e ricordiamo anche lui. In quest'anno ricorrono i 50 anni, credo, della costituzione della collina di Don Ettore Cannavera a Serdiana di Cagliari. Mi ha chiesto di scrivere un pezzo nel numero speciale, spero di riuscire a farglielo, perché per ora sto vivendo immerso, sommerso e travolto dalla burocrazia. Perché ho scoperto una cosa, che io, come prete, ho dei dubbi sull'eternità. Ma lo Stato, a cominciare dal Comune, ha la certezza dell'eternità. Perché esige che tu vivi anche da morto, perché devi dimostrare che sei morto. E per qualsiasi atto non è valida una autocertificazione in cui si dica che io sono il fratello, per cui se affermo il falso poi sono problemi miei con la legge. No, tu devi fare atto notorio, visitato dal notaio, non puoi nemmeno staccare la luce, nemmeno staccare il telefono, perché io non sono autorizzato, essendoci altri nipoti che... E non abbiamo nessun problema, pensate un attimo se litigassimo, pensate un attimo, e non abbiamo nessun problema, perché mi occuperò io di tutto con una loro procura, eccetera, no? Vedete, se volete la prova che Dio esiste e che dopo la morte c'è la vita eterna, andate al Comune di Genova e lo saprete certificato. Non immaginate quanti viaggi sto facendo quanti pianti sto facendo, adesso finalmente dovremo aprire la tomba per mettergli le ceneri martedì prossimo. E per aprire la tomba il comune vuole la reversale, ho scoperto una parola nuova, la reversale di 350 euro per aprire una tomba che non gli appartiene. Il peso dell'apertura sono a carico mio. D'altra parte, se il comune arriva a consegnare una multa di 200 euro a uno senza dimora che dorme per strada e fa il verbale mentre quello dorme, cioè vuol dire che il comune esiste indipendentemente, cioè mentre quello dormiva per terra, il comune, un vigile, faceva la multa. E credo che l'abbia qui a Genova. Adesso si è movimentato San Marcellino, che l'ha divulgata la notizia. Ora sono subentrati anche gli avvocati di strada con Emilio Robotti, che è illecito. Questo è illecito. Ma credo che se Hannah Arendt, che era reporter del New York Times al processo di Eichmann a Gerusalemme e pubblicò il suo diario con il titolo La banalità del male, e cioè diceva che Eichmann e quelli come lui non sono in fondo malvagi, perché il malvagio è colui che sa di fare il male. Questi hanno banalizzato il male perché sono arrivati a fare il male pensando anche di fare il bene. Cioè era talmente l'ignoranza di questa gente da arrivare a rendere inutile anche per loro, anche le atrocità più spaventose di questo mondo, la banalità del male. Io penso che oggi dovremmo parlare di banalità democratica, forse, o di banalità, semplicemente banalità, perché arrivare a questo punto senza passare per l'articolo 3, comma secondo della Costituzione, che obbliga lo Stato e quindi qualsiasi rappresentante dello Stato in senso amministrativo come un comune, dice nel paragrafo secondo dell'articolo 3, la Repubblica rimuove tutti gli ostacoli di ordine economico che impediscono la realizzazione della propria personalità. Non dice se ci sono soldi, se si è in grado, se è in queste condizioni. Dice la Repubblica rimuove, presente indicativo del verbo rimuovere. E il verbo rimuovere è rafforzativo del verbo muovere, significa spostare. O, se volete, il ri può essere considerato un ripetitivo e quindi muove sempre. E il presente indicativo nella lingua italiana ha anche valore permanente, cioè è un presente continuativo. La Repubblica potrebbe essere tradotto così: la Repubblica rimuove continuamente, senza sosta, senza posa, tutti gli ostacoli di ordine economico e deve trovare una soluzione politica. Di fronte a queste cose noi ormai siamo esasperati, e tanto siamo esasperati che rinunciamo anche a protestare. Questo è il dramma di questo momento. Nessuno all'interno del comune ha pensato all'ignominia di quel gesto, di quell'atto, perché si parla di decoro. Non si interroga come mai si sta arrivando sempre di più? Perché aumentano continuamente queste situazioni di emarginazione e di difficoltà? Perché e come dobbiamo eliminarli? La banalità. La liturgia di oggi ci parla di una impresa, nella versione di Luca, che deve guardare all'universo intero. Non possiamo pensare a salvarci l'anima, perché se pensassimo a salvarci l'anima siamo miserabili. Non dobbiamo preoccuparci della nostra anima nel caso esistesse. Dobbiamo preoccuparci di guardare all'universo, non solo alla terra, all'universo. Gesù sceglie 72 discepoli accanto ai 12, quasi a dire che i 12 non possono presumere di identificarsi con la missione del Vangelo. I 72 discepoli, uomini e donne, laici, come laici sono gli apostoli, come laico è Gesù, i 72 discepoli rappresentano, secondo la tradizione, come vedremo, tutti gli abitanti della terra, un discepolo per ogni popolo che vive sulla terra, in base alla tavola dei popoli di Genesi 10, Genesi 10, 1, 32. Questo è l'elenco dei popoli che abita la terra. 72. 72 saranno i membri del Sinedrio. 72 sono i discepoli che Gesù manda nel mondo perché la messe è molta e gli operai sono pochi. Purtroppo questa espressione è stata travisata dal clero, che l'ha letta in funzione di carenza di clero o di religiosi, cioè carenza della casta, mentre Gesù si riferiva all'umanità intera e alla responsabilità di ciascuno. E qui ritorniamo a quello di prima, parlando della ragazza di Germania, che ognuno di noi, sia che cammini per strada, sia che sia in una pubblica piazza, sia che sia nel segreto della propria stanza, è sempre presente al mondo, è sempre nel cuore dell'universo, è sempre nel cuore di Dio. Ecco perché non può esserci soluzione di continuità tra la vita privata e la vita pubblica. Il dramma del cattolicesimo, attraverso il sacramento, secondo me, deleterio della confessione, è stato questo, di aver separato la vita privata, la vita individuale, la vita spirituale, dalla vita pubblica, separandola dalla storia, dall'economia, dalla politica, dal sociale, fino ad arrivare al lugubre assioma che una cosa è la religione, una cosa è la politica, per permettere il connubio tra i gestori della religione e della politica, però sotto banco. Ecco, oggi siamo chiamati ad uscire fuori da questo schema, ad assumerci, direi, non tanto il peso della responsabilità, quanto la gioia della responsabilità. Negli anni 70 i missionari che venivano dall'India raccontavano che per partecipare all'Eucaristia domenicale le persone facevano anche 2-3 giorni di viaggio, di cammino di villaggio in villaggio, camminando giorno e notte. E allora gli abitanti dei villaggi attraversati dicevano: ma come mai questi sono così allegri e cantano e sono così gioiosi? Dove vanno? Vanno a celebrare la loro Eucaristia. La gioia era la testimonianza che davano a quelli che non credevano. E il fatto di andare, ecco, questa è la missione, di andare. E noi possiamo andare anche restando, perché per andare bisogna stare, e bisogna stare, come vedremo, lo dirò domenica prossima. Pertanto vi dico che domenica prossima la messa sarà alle ore 17 di sabato e non di domenica 14 alle ore 10. Purtroppo noi dobbiamo usare questo linguaggio, però secondo la liturgia la messa di sabato è la prima messa, è la messa della domenica, perché il giorno comincia col tramonto del sole. E quella delle 10 sarebbe la seconda messa, ma non ha senso fare un'altra messa, non ha senso, anche perché io non sarei in grado di celebrare una seconda messa, perché una mi basta e avanza. O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempo, come il tuo nome, o Dio, così la tua lode sia estente sino all'estremità della terra, di giustizia e piena la tua terra.
Spirito Santo, tu sei la gioia di Gerusalemme che fa esultare quanti la amano.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei il nutrimento con cui la Santa Gerusalemme allatta i suoi figli.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei la consolazione materna con cui il Padre ci consola.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu ispiri i popoli della terra ad acclamare la gloria del nome di Dio.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu apri i nostri occhi perché possiamo vedere le stupende opere di Dio.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu susciti in noi il timore per ascoltare e benedire il Signore del Cielo.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei il pedagogo che ci insegna il vanto della croce del Signore Gesù.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu crei in noi la nuova creatura che è nel mondo senza appartenergli.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu custodisci in noi le stigmate del Signore Gesù, dato per noi.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu effondi in noi la grazia del Signore nostro Gesù Cristo.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu custodisci la messe del Regno perché nulla vada perduto.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu accompagni coloro che vanno nel mondo per amore del Vangelo.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei la ricchezza di chi porta il Vangelo con strumenti di povertà.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei la pace che scende in quanti accolgono il Vangelo di Gesù.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei il premio di chi annuncia il Vangelo senza alcun tornaconto.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei il dito di Dio che scrive i nostri nomi nel suo cielo.
Veni, Santo Spirito.
Con la mancanza di lavoro che c'è, si potrebbe suggerire alla gerarchia cattolica di assumere un certo numero di navigator e di organizzare l'assunzione di operai che vadano a lavorare nella messa. Se le cose fossero così, sarebbe molto semplice, perché la messe sarà sempre molta e gli operai necessariamente dovranno essere sempre pochi, proprio perché non prevalga il predominio dell'efficienza, in quanto il mestiere di Dio resta il mestiere di Dio. Compito degli operai dovrebbe essere quello di essere solo un segnale, una presenza simbolica per indicare un indirizzo, non per sostituirsi al cammino degli altri. L'operaio non deve preparare una pappa che gli altri devono mangiare, ma deve indicare un indirizzo, una direzione, la possibilità di un senso. Per questo Gesù ordina di pregare, che non vuol dire mettersi lì e dire formule, ma acquisire una dimensione interiore e un metodo spirituale, finché il nostro lavoro, la nostra testimonianza, sia un lavoro e una testimonianza dello Spirito. La preghiera in questo senso è lo spazio che intercorre tra la presa di coscienza della nostra inadeguatezza, o se volete anche dei nostri bisogni, e la possibilità di starne all'altezza della prospettiva, quella che il Vangelo chiama il regno di Dio. Il fondamento di tutto questo è nella relazione trinitaria. Per questo noi iniziamo sempre con questo riferimento a questo fondamento della fede cristiana. Beshem Be'am, Ve'amen, Ve'ruach, HaKodesh,
Elohim, Pekat, Amen.
Il perdono di Dio è la fonte della nostra libertà, perché è la liberazione della coscienza. Quando Dio perdona, rinnova e rigenera a vita nuova. Non cancella il passato, ma lo assume inchiodandolo a sé sulla croce, dandogli un senso di valore permanente. In questo senso Gesù è compagno permanente di viaggio. In questo senso San Paolo nella seconda lettura può dire che la croce è il suo vanto. Lasciamoci pervadere da questi sentimenti che svelano noi a noi stessi, perché solo così possiamo eventualmente aprirci alla relazione con Dio.
Signore, noi non siamo adeguati alle necessità del mondo, supplisci alla nostra debolezza.
Kyrie eleison.
Cristo, tu hai preso su di te tutti i peccati di tutti gli uomini e di tutte le donne di ogni tempo.
Kyrie eleison.
Signore, tu sei la madre che consola e nutre i suoi figli, donaci lo spirito di tenerezza.
Pneuma eleison.
Dio onnipotente che consola con ogni tenerezza il popolo che ha riscattato a prezzo della sua stessa vita, che prova compassione per il mondo intero perché possa incontrare e vivere la pace che scende dalla croce di Cristo, il monte della nuova alleanza e della nuova umanità, per i meriti di tutti i missionari, specialmente e di tutte le missionarie sparse nel mondo, specialmente quelli ancora in prigione, prigionieri e di cui nulla si sa, religiosi e laici, appartenenti a religioni o ad organizzazioni non governative, che offrono con gioia la loro esistenza per amore dei fratelli. Per i meriti di Gesù Cristo dato per noi, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Raccogliamo tutte le nostre intenzioni, portando sull'altare chi siamo e come siamo, insieme a Sergio, Roberto, Franco, insieme a tutti coloro che condividono con noi questa Eucaristia, in modo particolare Linda e Riccardo di Pavia, Denise e Jacopo di San Miniato, i ragazzi di Modena e tutte le altre persone e amici che fanno parte di diritto e come noi sono ospiti dell'Eucaristia, in modo particolare oggi con padre Ivan nel Congo e con gli altri missionari sparsi su tutta la terra. Insieme alle persone che abitano la vostra vita e con i quali voi fate progetti, soffrite, godete, programmate, aspirate. Preghiamo.
Dio che nella vocazione battesimale ci chiami ad essere pienamente disponibili all'annunzio del tuo regno, donaci il coraggio apostolico e la libertà evangelica perché rendiamo presente in ogni ambiente di vita la tua parola di amore e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del profeta Isaia. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che l'amate, sfavillate con essa di gioia tutti voi che per essa eravate in lutto. Così sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni. Succhierete e vi delizierete al petto della sua gloria, perché così dice il Signore: ecco, io farò scorrere verso di essa, come un fiume, la pace, come un torrente in piena, la gloria delle genti. Voi sarete allattati e portati in braccio, e sulle ginocchia sarete accarezzati, come una madre consola un figlio. Così io vi consolerò. A Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come l'erba. La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi. Parola di Dio.
Acclamate Dio, voi tutti della terra.
Acclamate Dio, voi tutti della terra.
Acclamate Dio, voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con la lode. Dio, dite a Dio, terribili sono le tue opere.
Acclamate Dio, voi tutti della terra.
A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini.
Acclamate Dio, voi tutti della terra.
Egli cambiò il mare in terra ferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno.
Acclamate Dio, voi tutti della terra.
Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò per me, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia.
Acclamate Dio, voi tutti della terra.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli e sorelle, quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli e sorelle. Amen. Parola di Dio.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
La pace di Cristo regni nei vostri cuori. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza.
Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
Capitolo 10, versetti 1-12, 17-20. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano. E dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. I 72 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però, perché i demoni si sottomettono a voi. Rallevatevi piuttosto, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Oltre a domenica prossima, in cui anticipiamo la messa al sabato, prendete nota che celebreremo l'Eucaristia fino al 4 di agosto. Poi sospenderemo le celebrazioni fino al 7 settembre e riprenderemo l'8 settembre, che è una giornata di grande programma, cioè lo sfacelo dell'Italia dopo la guerra. Il motivo è perché abbiamo un monumento che ha bisogno di permanente manutenzione e dobbiamo dare la cera a tutti, perché l'ardesia è molto consumata e dobbiamo in certo modo preservarla, in attesa che poi chi viene dopo penserà a rifare i pavimenti. E quindi si faranno le pulizie all'ingrosso e non possiamo levare le sedie e poi rimetterle. E poi io sarò assente nella seconda metà di agosto, mentre starò ancora a Genova fino al 15-16 di agosto. Nel Nuovo Testamento vi sono due racconti di questo Vangelo, sono due tradizioni, uno breve e uno più lungo. Segno che era molto riportato nella tradizione orale o nelle raccolte private. Ed è il discorso, il racconto missionario. Non abbiamo il contesto originale in cui Gesù ha pronunciato queste cose, ma abbiamo il reportage delle chiese e delle tradizioni, quella dei sinottici, e dove si distinguono Marco e Luca. Possiamo però immaginare, che Gesù parla della missione, fa queste riflessioni osservando quello che accade sotto i suoi occhi. Gesù è partito da Nazareth, passando per Cafarnao, dove vi era l'abitazione di Pietro, attraversa o costeggia il lago di Tiberiade, attraversa tutta la Galilea, che è la regione nord della Palestina, ed è la regione dove vi sono enormi estensioni di orzo, e di prevalentemente di orzo e di grano. Siamo a primavera avanzata, forse all'inizio dell'estate, quando i campi sono gialli per le messi dell'orzo e del grano. E guardando queste immense distese, forse spinte dal vento, rimanendo affascinato da questo e vedendo gli operai a lavoro, gli operai al tempo di Gesù lavoravano a giornata, non avevano un contratto nazionale, ma era ottimo a giornata. Si andava alla porta di Damasco la mattina molto presto, alle 4, anche prima, si sceglievano, lì c'erano gli operai che si offrivano, ogni possidente terriero o rappresentante sceglieva quelli che gli servivano per quella giornata, stabilivano il prezzo, in genere un denaro al giorno, e alla fine della giornata venivano pagati. Abbiamo la parabola degli operai nella vigna. Gesù da questa osservazione, diciamo abbastanza ordinaria, fa una trasposizione simbolica e mentre guarda la applica alla sua prospettiva e ne parla con i discepoli. Vi mando, la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai alla sua messe. Ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Qui abbiamo diversi elementi, ma tantissimi elementi. Questa trasposizione dalla natura alla cultura, se volete, o alla visione del futuro è tipico della narrazione di Gesù, che si ispira sempre a fatti concreti, perché Gesù ha la preoccupazione di essere compreso da chi lo ascolta. Chi lo ascolta non ha fatto gli studi superiori, ma sono contadini, sono pescatori, sono persone che probabilmente non sanno nemmeno né leggere né scrivere, ma vivono esclusivamente di ascolto. Vanno in sinagoga e ascoltano una lingua che non capiscono. Per questo il targumista deve tradurre in aramaico. Vivono in una cultura semplice, direi naturalistica. E Gesù parla sempre per parabole, per essere compreso, per essere capito. Perché la sua preoccupazione non è la trasmissione di una dottrina, ma è la trasmissione di un sentire, di un vivere, di un condividere, di un progetto, di una prospettiva, quella che Gesù chiama il regno di Dio. L'espressione regno di Dio è sintomatica, perché nella cultura ebraica questa espressione vuol dire Dio, perché il nome di Dio, nome Yahweh, non si pronuncia e lo sostituisce con altre espressioni. Sono circa un centinaio i nomi con cui Dio viene sostituito. Una di queste espressioni è regno di Dio, o più espressamente, come dice Matteo, regno dei cieli. Per cui quando si pensa al regno, non pensate alla casa Savoia quando leggete nel Vangelo, ma il regno di Dio o il regno dei cieli è il progetto che Gesù propone e che è un nuovo modo di relazionarsi tra gli individui, tra le persone, in vista di una convivenza comune. Questo è il senso del regno di Dio, cioè un modo di esistere diverso da quello che già esiste. E che cosa esiste al tempo di Gesù? Prevalentemente lo sfruttamento, gli operai che vengono assunti a giornata. Il lavoro nero e il lavoro del caporalato c'era all'epoca, perché cella dovunque c'è il latifondo. Gesù viene a parlare di una liberazione da una forma di schiavitù che apparentemente è una contrattazione, ma è una contrattazione falsificata, perché l'operaio che chiede, che va alla porta di Damasco a vendersi, lo fa per necessità. Il proprietario del latifondo che va a cercare lavori va a contrattare e prende chi si offre per meno. Quindi c'è un dislivello, uno preso dalla necessità, l'altro dal risparmio. Il capitalismo è imperante, che verrà perfezionato con l'ausilio della Chiesa. Non è un caso che Gesù dica: io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non è una, è una imparilotta. Gesù non dice armatevi e andate a fare le crociate. Dice semplicemente: abbiate consapevolezza che i vostri mezzi saranno sempre insufficienti, perché voi non potete utilizzare tutti i mezzi che usa il mondo. Non potete essere scorretti, non potete essere ingiusti, non potete essere schiavisti, e quindi voi non potete competere con la concorrenza, non potete. Qual è la forza? La forza sta nella convinzione che un altro mondo è possibile. E allora, per rendere possibile questo mondo altro, è indispensabile cominciare da noi. La grande novità del cristianesimo non è una rivoluzione delle strutture. Tutte le rivoluzioni sono concentrate sul cambiare le strutture, ma cambiando le strutture senza cambiare il cuore vuol dire fallire. La storia lo dimostra. La più grande rivoluzione del secolo scorso è stato il comunismo, la rivoluzione di ottobre, che sembrava fosse proprio la risoluzione, eppure era fondata su una visione, quella di Carlo Marx, che era ragionevole, che aveva delle ragioni forti, perché se leggiamo a livello di pensiero, se leggiamo le opere di Carlo Marx, noi, se non siamo ideologici, dobbiamo dire che aveva perfettamente ragione. Perché è fallito? È fallito perché non basta cambiare la musica se i musicanti restano gli stessi. Non basta cambiare il modo di governo se lo spirito del governo non cambia. La più grande rivoluzione che Gesù fa è proprio in questa piccola differenza. Che noi, che il Vangelo, Marco 1,15, chiama conversione. Metanoeite, cioè cambiate criteri di valutazione. E cambiare i criteri di valutazione significa cambiare gli strumenti di lettura, togliersi gli occhiali per leggere la realtà nella sua verità. Per questo Gesù invita a pregare, e pregare nel contesto di Gesù significa illimpidirsi lo sguardo per vedere chiaro come stanno le cose, senza interessi di parte. Ma se un interesse ci deve essere, questo deve essere riversato su quello più debole. Ecco perché sono agnelli in mezzo ai lupi, perché il lupo guarda esclusivamente al suo pasto, l'agnello invece guarda alla sua insufficienza, alla sua inadeguatezza. Siete agnelli in mezzo ai lupi, la vostra capacità non deve essere una capacità di lotta, ma deve essere una capacità di senso, e scoprirete che la vostra interiorità sarà più forte delle armi, perché nessuno vi può, nessuna violenza, nessuna prepotenza potrà schiodarvi da quella che è la forza delle vostre convinzioni. Un mondo diverso è possibile, una nuova relazione tra gli uomini è possibile, e questa deve essere fondata non solo sulla giustizia, ma deve essere fondata su una giustizia di parte. E la giustizia di parte è partire sempre dal bisogno di chi ha meno. Non si possono multare i senza dimora, prima di tutto perché è stupido. Hai consumato un foglio di carta inutile. Non esigerai mai quella multa. In più hai fatto un insulto. Hai fatto un insulto alla povertà. Invece di prendersi cura di quella persona, tu dici che è colpevole perché è delinquente, perché è povero. E questi, lo sceriffo Garassino, per non fare nomi, si definiscono difensori del cristianesimo. Dovrebbe leggersi queste pagine. Che cosa porta questa nuova prospettiva? L'obiettivo finale è la pace. Purtroppo per noi la parola pace è definita anche in filosofia come assenza di guerra, ma in ebraico shalom è la parola base da cui si compone il nome Salomone, da cui si compone il nome Gerusalemme. Nel nome di Salomone e nel nome Shelomo e nel nome di Gerusalemme, Yerushalayim o Gerusalem, sono due nomi, Yerushalayim è plurale, è duale, perché Gerusalemme è costruita su due monti e quindi è doppia, Yerushalayim. E Luca usa tutti e due i termini. In questi due nomi c'è il termine shalom. E la shalom non è un augurio di pace. La shalom è la sintesi dei doni messianici. Cioè tutto il corredo che porta il Messia è sintetizzato nella parola shalom. E lo shalom è un modo di essere, un modo di dare, un modo di rapportarsi. Quando nel deserto ci si incontra con le carovane, coloro che avviano le avanguardie, che vanno avanti per difendersi, per avvertire di eventuali predoni, danno l'avviso alle rispettive carovane e finché non si incontrano, i due messi vanno avanti e indietro a portare notizie. Poi si incontrano e si fermano. Il saluto dura anche una giornata, anche due giorni, anche di più, perché si piantano le tende e si comincia a raccontarsi quello da cui viene e quello da cui viene. E così si trasferiscono le notizie. È il gazzettino del deserto. Le notizie si comunicano, si trasferiscono, e questo esige tempo. Per questo Gesù dice: lungo il cammino non salutate nessuno. Non è per maleducazione, ma perché il saluto impegna tanto tempo, impegna giornate, è un modo di essere nel deserto. Come sta questo, come sta quello, l'hai incontrato, è ancora vivo, è ancora morto, chi è nato, chi non è nato. Cioè si fa l'albero genealogico di tutti e si passa uno per uno. E questo impegna tantissimo tempo, però capite che è un modo di relazionarsi esistenziale. Non ci sono i giornali, non c'è il telefonino, non c'è WhatsApp nel deserto al tempo di Gesù. Le notizie si emigrano attraverso la carovana commerciale. E Gesù dice: guardate che c'è poco tempo, non perdete tempo, in un certo senso, non attardatevi nei convenevoli, andate veloci, andate perché la messa è molta, ma gli operai sono pochi. E quindi è un invito all'essenziale, all'essenzialità, alla sobrietà. Per questo non dovete portare nulla, non portate bisacce, non portate solo il bastone dovete portare, dovete mangiare quello che vi offrono, perché voi non vi appartenete, appartenete alla missione, e quindi c'è una corresponsabilità solidale. Ecco, questa è una prospettiva, dobbiamo applicarla a noi, non si può fare un'applicazione generale, perché ognuno deve esaminarla e lasciarla ruminare dentro il proprio spirito secondo le proprie condizioni, perché tutto il mondo dipende dalle mie scelte personali. L'esito dell'universo dipende dalle scelte personali, perché la conversione non è mai un evento collettivo, ma è sempre un accadimento spirituale, personale, interiore. E questa rivoluzione, se avviene, cambierà le sorti del mondo. Vorrei concludere con una brevissima nota, che è questa. Venerdì sera siamo con due amici, tre amici, siamo andati a vedere in Pianticoriglia nella Fontana Buona, dopo Cogorno, quella zona lì, e possiamo definirlo uno spettacolo, non lo so come possa essere definito, io l'ho definito una preghiera. Il titolo è Campo 52, pochi sanno che lì c'era, a Pianticoriglia, c'era un campo di concentramento nazista, di raccolta di ebrei e non solo ebrei, con un groviglio di storie. È stato un monologo a due voci, un monologo di parola di Minnella, giornalista della Repubblica, veramente bravo, che evocava gli avvenimenti facendoli passare davanti all'immaginazione e agli occhi del cuore come se fossero di carne ed ossa. E tu, mentre lui raccontava, vedevi, intermezzato, ma non era un intermezzo per riempire il silenzio, l'intermezzo musicale della fisarmonica era, come dire, il prolungamento del racconto, e l'uno e l'altro erano veramente avvolti, che non si potevano distinguere e separare. La fisarmonica era suonata da Franco Piccolo, che mi pare sia qua, è lui, le parole e le note, mentre trafiggevano, perché facevano vedere l'obbrobrio, nello stesso tempo liberavano, perché il modo di raccontare e il tono, l'anima della musica, del tempo e il genere liberavano, perché restituivano un senso di pienezza. Tanto che nel ritorno ho pensato che forse potremmo ripeterlo qua. Lo faremo, non lo so, concorderemo il giorno, vedremo il modo migliore, dovremo in qualche modo attrezzarci per le proiezioni, perché ci sono anche delle proiezioni. Lo faremo, perché veramente merita, ed è un modo, secondo me, oggi di fare rivoluzione, cioè quello di immergersi dentro una memoria che apparentemente è passata, ma che esprime una realtà di oggi perché si sta ripetendo. E non possiamo permetterci il lusso di perdere la memoria di quello che è accaduto. Perché se noi oggi siamo qui, lo dobbiamo anche a loro. Perché ragazzi di 22 anni, ragazzi di 23 anni, di 25 anni, che addirittura danno la vita, o se volete più esattamente, gli viene rubata la vita, gli viene rubata. Questo vuol dire che noi non solo abbiamo un debito, ma abbiamo un progetto, e il progetto è questo, il regno di Dio, che vuol dire un nuovo modo di poterci relazionare tra di noi, per costruire un mondo non solo più giusto, ma oggi è il caso di dirlo, dopo 21 secoli di cristianesimo, un mondo più umano, semplicemente più umano. Non so ancora il giorno, ma per quel giorno non prendete impegni, eh? Crediamo in un solo Dio, Padre, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre
prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Crediamo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Crediamo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professiamo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Con questi sentimenti ci scambiamo un gesto di pace fresco. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, perché dalla tua misericordia riceviamo questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita e del lavoro dell'uomo e della donna. Li presentiamo a te perché per noi diventino cibo e bevanda di vita eterna.
Signore,
umili e penitenti, tu ci accogli, oh Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, oh Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
Preghiamo.
Ci purifichi, Signore, quest'offerta che consacriamo al tuo nome, e ci conduca di giorno in giorno ad esprimere in noi la vita nuova del Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente giusto renderti grazie, Dio Padre grande e misericordioso, che hai creato il mondo e lo custodisci con immenso amore.
Rallegriamoci con Gerusalemme, esultiamo per essa tutti noi che l'amiamo, sfavilliamo con essa di gioia tutti noi che per essa eravamo in lutto.
Tu vegli come padre e madre su tutte le creature e riunisci in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti dalla croce del tuo figlio, segnati dal sigillo dello Spirito.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli, Kyrie eleison, pneuma eleison.
Il Cristo, tua parola vivente, è la via che ci guida a te, la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia.
Il Cristo è la pace che scorre su Gerusalemme come un fiume per raccogliere le genti e portarle in braccio e sulle ginocchia accarezzarle nel nome dell'Altissimo.
Per mezzo di Lui innalziamo a Te l'inno di grazie per questi doni della Tua benevolenza e con l'assemblea degli angeli e dei santi proclamiamo la Tua lode.
Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli.
Ti glorifichiamo, Padre Santo. Tu ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui il Cristo, tuo Figlio, ci raduna per la Santa Cena.
Come una madre consola un figlio, così tu, mio Dio, ci consoli nella Santa Assemblea, la nostra Gerusalemme.
Egli, come ai discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi.
Veniamo, ascoltiamo noi tutti che temiamo Dio e narreremo quanto per noi ha fatto.
Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue.
Acclamiamo Dio noi tutti della terra, cantiamo la gloria del suo nome.
La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Non c'è altro vanto per noi che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per noi è stato crocifisso come noi per il mondo.
Al dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per tutti e per tutti in remissione dei peccati.
Alzeremo il calice della salvezza e invocheremo il nome del Signore.
Fate questo in memoria di me.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore nostro Redentore.
Mistero della fede.
Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunziamo, Padre, l'opera del tuo amore.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il nostro spirito e con tutti gli uomini e le donne del mondo.
Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo tuo Figlio e lo hai chiamato alla tua destra, Re immortale dei secoli e Signore dell'universo.
Il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi.
Guarda, Padre Santo, questa offerta. È Cristo che si dona con il suo sangue, il suo corpo e il suo sangue, e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te.
Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe.
Dio, Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio.
Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada.
Fortifica il tuo popolo con il sangue del tuo Figlio e rinnovaci a sua immagine. Benedici il Papa Francesco, il Vescovo Angelo, le persone che amiamo e che vogliamo ricordare, in modo particolare Sergio, Roberto, il papà di Fabrizio, Franco e tutti coloro che sono uniti a noi in questa Eucaristia, in qualsiasi parte del mondo. E insieme a loro tutto l'ordine sacerdotale che è il popolo dei battezzati.
In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa, è vicino a voi il Regno di Dio.
Tutti i membri della Chiesa sappiano riconoscere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza a servizio del Vangelo.
I 72 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome.
Rendici aperti e disponibili verso i fratelli e le sorelle che incontriamo nel nostro cammino, perché possiamo condividerne i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, e progredire insieme sulla via della salvezza.
Il Signore disse loro: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore.
Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono morti nella pace del tuo Cristo. Ricordiamo l'amica di Carla, Laura, che è morta ieri. L'avevamo ricordata domenica scorsa, in una situazione di grande sofferenza. Insieme a lui e a lei ricordiamo tutti i nostri defunti, tutti coloro che muoiono in questa settimana, sono morti questa notte, tutte le vittime dell'ingiustizia e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede, ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione.
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi.
Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi.
Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi, rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli.
In comunione con la Beata Vergine Maria, con gli Apostoli e tutti i Santi e i Martiri, e tutti i Santi e le Sante, innalziamo a te la nostra lode nel Cristo tuo Figlio e nostro Signore.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre nostro, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, all'agnello immolato, lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato, guardando all'universo della messe che aspetta la nostra presenza.
Padre nostro che sei nei cieli, Avunà Divishmaya, sia santificato il tuo nome, Itkash Shemach, venga il tuo regno, Tete Malkutach, sia fatta la tua volontà, Titiabet Reuatach, come in cielo, così in terra, che di Bishmaya, che Bear ha.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana avlana secum iom beoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushbuk lana chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di afanakna, shevakna, lechaya bayena, e non abbandonarci alla tentazione, vealta lina lenision, ma liberaci dal male, e la pezzena mi bescia. Amen.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia viviremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù ci custodiscano per la vita eterna.
Antifona alla comunione. Il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò a predicare il regno.
Preghiamo.
O Dio, Padre nostro ed eterno, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza, sempre e sempre in rimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Eravamo pronti per far festa, perché domenica scorsa l'Elisa ci ha detto che non veniva più fino a settembre. Invece la nuora ha rimandato la partenza per permetterle di venire a messa. Quindi imparate dalle nuore, che le nuore sono belle nuore, eh? Avete visto? E alla fine dell'Eucaristia lascio il microfono qui per chi vuole mandare un saluto ad Alessandra di Firenze, la fiorentina. Il Signore è con voi.
E con il tuo spirito.
Il Signore che ha consolato Israele nel suo ritorno a Gerusalemme, ci colmi della sua fortezza.
Il Signore che benedice l'umanità che ha creato, anche se non lo riconosce, ci doni la sua pace.
Il Signore che ci svela la croce come vanto e metodo di vita, ci rafforzi nella fedeltà a noi stessi.
Il Signore che ci apre alla prospettiva del regno, ci ridoni lo spirito di servizio fatto con gioia.
Il Signore sia sempre davanti a voi per guidarci.
Il Signore sia sempre dietro di noi per difenderci dal male.
Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci. E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Abbiamo portato la vita in questo rito eucaristico, portiamo adesso il sacramento dell'Eucaristia nella nostra vita, andando incontro al Signore che viene nella storia.
Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace.
A tutti una buona settimana, una buona domenica. Ricordatevi che sabato prossimo e non domenica.
Ciao Alessandra, sono Lidia. Domenica scorsa ti ho mandato un bacio. Oggi ti mando un grosso abbraccio. Ciao.
Ciao, sono Elisa, volevo salutarti, un forte abbraccio, ciao.
Ciao, io sono Silvia, ti penso anche durante la settimana, tutte le volte che mi capita di sentire qualcosa su Firenze mi viene in mente e dico la preghiera. Ciao.
Ciao Alessandra, ti auguriamo una buona settimana. Maria Rita e Giovanni.
Alessandra, un caro saluto da Roberto.
Alessandra, ciao, sono Cristina, ti salutiamo e ti ricordiamo sempre e speriamo pure che tu possa venire presto a trovarci. Un abbraccio.
Ciao Alessandra, sono Anna e ti vogliamo tutti tanto bene, anche se non ti conosciamo. Speriamo di conoscerci di viso. Ciao, ciao.
Ciao Alessandra, da Maria e da Claudio, come sempre un abbraccio stretto.
Ciao Alessandra, buona domenica, sono Chris, come stai? Tutto a posto? Come stai? Ciao, ciao, ciao.
Ciao Alessandra, sono Fleana, spero che ora tu ti possa riposare un po', avrai finito la scuola. Ciao.